Buonasera amiche e amici di Adult Magazine e benvenuti ad una puntata speciale di Scusate il disturbo, il podcast di Adult Magazine oggi dedicato alla free agency che ha movimentato gli ultimi giorni nella NFL. Podcast vecchio nella forma ma nuovo nei contenuti perché parleremo un po' di off-season, cercheremo di tenervi compagnia in queste settimane parlando anche un pochino di draft e vedremo un attimo quello che può succedere durante questa off-season NFL. Oggi a tenermi compagnia ci sono Giovanni Ganzi, il nostro direttore. Ciao Giovanni.
Buonasera, buonasera a tutti. Che bello stare da questa parte, che bello il relax, che bello, che bello.
Ottimo. E Mauro Rizzotto. Ciao Mauro.
Ciao a tutti, ciao anche al direttore dall'altra parte.
Grazie, ciao Mauro, ciao a tutti, vi voglio bene.
Come sempre ringraziamo i Felmag Radio per il supporto tecnico e tutti quelli che ci ascoltano su Adult Magazine, su Spreaker o hanno scaricato il podcast che vi ricordiamo potete trovare anche su iTunes. Cominciamo subito questa puntata speciale di Scusate il disturbo con una piccola introduzione sul mondo della free agency. Sappiamo bene che è un mondo abbastanza complesso in cui ci sono delle regole che non sono propriamente facili da capire per tutti quanti e quindi lasciamo la parola al nostro direttore che ce le spiega brevemente e ci dice un po' come funziona questo arcano mondo della free agency.
Devo confessare che ho costretto Gabriele, che essendo il conduttore decide quali sono gli argomenti da trattare, ad inserire un punto così per parlare un po' in generale delle regole della free agency. Perché? Perché molti, che magari siamo più addentro il mondo dello steroide pro lato professionistico americano, diamo per scontato tante cose. Mentre invece abbiamo ricevuto in questi giorni qualche mail, qualche messaggio su Facebook di persone di appassionati che ci chiedevano un po': ma scusa, ma cosa vuol dire che io non posso, che una squadra non può prendere quel giocatore perché costa troppo, oppure com'è che il draft, ma come funziona? Insomma, diamo un piccolo così, un piccolo bigino, ecco il termine esatto, di come funziona questa fase di free agency, queste prime settimane di NFL, e poi dopo invito anche Mauro e Gabriele ad aggiungere quello che probabilmente posso dimenticarmi. Allora, cominciamo col dire, cari amici appassionati, che nell'NFL esiste il famoso salary cap. In poche parole, è una cifra che viene decisa di anno in anno e tendenzialmente aumenta di anno in anno. Se pensate che nel 2011 ogni squadra poteva spendere in stipendi di giocatori 120 milioni di dollari, nel 2017 potrà spenderne 167. Cosa vuol dire? Che ogni squadra ha a disposizione questa cifra per poter firmare i contratti dei 53 o 54, non mi ricordo di preciso, giocatori roster, più gli 8 o 10, anche qua c'è stato qualche cambiamento negli ultimi anni, della cosiddetta practice squad. Non si può spendere un dollaro in più. Il cap della NFL non è come quello del baseball, un cosiddetto soft cap, in cui se una squadra della MLB spende di più di quello che è previsto, se la può cavare pagando una tassa molto esosa, ma potendo farlo. Nell'NFL assolutamente no. Quindi questo è il primo limite. Detto questo, bisogna vedere, togliendolo a questi 167 milioni, i soldi che una squadra ha già investito in contratti, quindi quanto un team NFL può spendere nel firmare nuovi giocatori in questo periodo dell'anno. Vi faccio un esempio: su Adult Magazine trovate un articolo, Vani, vedrò di ricordarmi di linkarlo anche nel pezzo in cui presenteremo il podcast, quindi se ci sentite e avete scaricato il podcast senza passare dal sito, sul sito trovate il riferimento. L'esempio è, facendo tutti i calcoli che ci sono da fare, i Cleveland Browns possono spendere sul mercato 102 milioni di dollari, quindi possono comprare giocatori a destra e a sinistra quasi senza ritegno, mentre ad esempio i Dallas Cowboys possono spenderne solo 3 di milioni. Cosa vuol dire? Che se Dallas Cowboys vorranno prendere qualche giocatore così un po' importante, molto probabilmente dovranno tagliare qualcosa che hanno a roster per aumentare il cosiddetto spazio nel cap. Quindi questa è la regola principale: nessuna squadra può spendere più di quello che ha a disposizione per arrivare ai famosi 167 milioni. Ed è per questo che probabilmente avete letto in questi giorni che i Cleveland Browns sembrano stiano comprando il mondo o sono in mezzo ad ogni possibile scambio perché hanno tanti tanti soldi da poter investire. Detto questo, ma quali giocatori possono essere presi in questo momento? In questo momento possono essere messi sotto contratto solo i giocatori che sono free agent, cioè i giocatori per quali il contratto è scaduto nel 2016. Quindi sono gli unici che scusatemi, che possono essere acquistati, o i giocatori che le squadre hanno rilasciato prima dell'inizio del mercato NFL per liberare spazio nel cap. Un esempio, Adrian Peterson aveva ancora un contratto in vigore con i Vikings, che hanno deciso di metterlo sul mercato e di non continuare. Si parla molto, abbiamo scritto anche di Tony Romo, che ufficialmente sembrava già sul mercato, invece ancora lì che tentenna. Quindi in questo momento possono essere messi sotto contratto questo tipo di giocatori. Poi dopo, finito il periodo della free agency, invece si apre il mercato generale, in cui una squadra può andare a dire ad un'altra squadra: senti, mi piace quel tuo giocatore sotto contratto, quanto vuoi? E vedono di portare fuori qualche soldo da una trade del genere. Quindi bene o male questo è il periodo in cui siamo. Nella free agency ci sono giocatori di un certo valore e invece giocatori che sono semplici carneadi a cui è scaduto il contratto e stanno cercando disperatamente una squadra in cui andare. Ecco, Mauro e Gabriele, credo di aver detto tutto, o vi è dato qualcosa?
No, io mi complimento intanto per il sapiente uso della parola carneadi, che non sentivo da quando leggevo le cronache di Aldo Giordani. Direi che più o meno è tutto, salvo magari precisare che come poi i contratti impattano sul cap, cioè cosa vuol dire che Cleveland, ti faccio una domanda direttore, cosa vuol dire che Cleveland può spendere 100 milioni di dollari in giocatori? Cioè vuol dire che compra un giocatore pagandolo 100 milioni e ha finito il cap?
Teoricamente sì, poi dipende quanta parte di quel contratto del giocatore sono soldi garantiti, che sono quelli che finiscono veramente nel cap, e quanti invece sono legati ai bonus, che vengono trattati in maniera diversa.
Perfetto.
Direi che l'analisi di Giovanni è stata più che esaustiva e ci ha permesso di comprendere bene come funziona il salary cap e in generale la free agency.
Ho fatto il mio, ciao.
Vediamo quindi un pochino quelli che sono stati i primi colpi e soprattutto quelli che sono stati i colpi migliori. Ce ne sono stati tanti, su NFL.com potete trovare le liste dei free agent in cui ci sono tutti i giocatori con le nuove squadre in cui sono andati e i contratti. Ecco, se dobbiamo analizzare in effetti la qualità di un acquisto, sempre permettendo che bisogna sempre aspettare il campo ovviamente per capire quanto un giocatore possa aver fatto bene, andiamo un attimo a capire che tipo di contratti sono stati siglati. Io ho selezionato tre contratti che a mio modo di vedere sono molto interessanti per le squadre che li hanno fatti. Sono quindi Alshon Jeffrey, il ricevitore ex Chicago Bears che va ai Philadelphia Eagles con un contratto annuale da 14 milioni, quindi quello che si suol dire un prove it deal, un contratto con il quale il giocatore proverà a capitalizzare al massimo grazie a una stagione per poi l'anno prossimo andare a prendere più soldi possibili. Trovo che un altro ottimo contratto sia quello firmato dall'offensive tackle Andrew Whitworth, che passa dai Bengals ai Los Angeles Rams. È un contratto di 3 anni per 33 milioni di dollari, di cui 15 garantiti. Ricordiamo che Whitworth è uno dei left tackle più affidabili della Lega, per tanti anni ha difeso il lato cieco di Andy Dalton ai Bengals e ha sempre prodotto delle grandi stagioni dal punto di vista della non concessione dei sack. E l'ultimo contratto che mi sento di valorizzare è quello firmato da Chris Baker, il defensive lineman ex Washington Redskins, che passa ai Tampa Bay Buccaneers con un contratto di 3 anni a 15 milioni di dollari, di cui 9 garantiti. Baker è un giocatore molto abile sia contro le corse che contro i passaggi, e il suo acquisto da parte di Tampa Bay è molto importante per una difesa che vuole tornare ad alti livelli e che quindi ha bisogno di un giocatore completo che possa fare bene nelle due fasi della difesa. La prima domanda che vi faccio partendo da Mauro è se siete d'accordo con me o se invece pensate che ci siano altri ottimi contratti che si sono stati firmati dai giocatori NFL.
Allora, secondo me la premessa che hai fatto è perfetta, nel senso che adesso noi stiamo facendo un po' la trasmissione sul, tra virgolette, calciomercato, ed è chiaro che ragioniamo in quest'ottica, ma per valorizzare le mosse bisognerà poi aspettare innanzitutto il draft, in cui la squadra e il roster delle varie squadre cominceranno a prendere davvero forma, poi i camp, poi vederli in campo. Però, volendo ragionare così, sì, i tre contatti che hai citato sono indubbiamente interessanti. Quello di Jeffrey a Philadelphia mi ha sorpreso un po' per due motivi. Il primo perché pensavo che Jeffrey potesse aspirare a qualcosa di più, e non tanto per quanto riguarda la squadra, perché gli Eagles sono una squadra che per un ricevitore in questo momento nell'NFL è una squadra interessante, perché c'è un quarterback giovane che ha già fatto vedere delle buone cose e quindi che potenzialmente può dare garanzia ad un ricevitore di poter giocare, ricevere palloni e mettersi in mostra. Non neanche sul discorso dei soldi mi stupisce molto, perché 14 milioni in un anno per un ricevitore sono, direi, nella fascia medio-alta del mercato. Non pensavo che Jeffrey si, tra virgolette, riducesse a firmare un contratto di un anno. Pensavo che quello che comunque aveva fatto vedere ai Bears in una situazione un po' così così, vabbè, un po' di infortuni, un po', però comunque si era dimostrato il numero uno della squadra, potesse valergli un po' più di considerazione. Ma è anche vero che i contratti da un anno, quest'anno, in una maniera un po' sorprendente se vogliamo, sono abbastanza quasi la norma più che l'eccezione. Ce ne sono tantissimi, molti più che gli anni scorsi, per dei motivi che magari sarebbe anche interessante dibattere, ma magari un'altra volta con un po' più di tempo. Io, sempre rimanendo in tema di ricevitori, confesso che sono molto intrigato da altri due contratti che non hai citato. Uno è quello di Terrell Pryor, che ha firmato con i Redskins, che secondo me sarà anche, quando è stato firmato, era un po' la chiave di volta per considerare che Kirk Cousins a questo punto se ne restava tranquillo ai Redskins per un altro anno e non se ne sarebbe andato da un'altra parte. Pryor ha fatto vedere delle bellissime cose in una realtà un po' disastrata come era quella di Cleveland quest'anno, e quindi secondo me in una Washington che ha perso i suoi due obiettivi principali, i suoi due ricevitori principali, cioè Garcon e Deshaun Jackson, Pryor potrebbe trovare il suo spazio e potrebbe anche consacrarsi definitivamente. L'altro contratto che mi intriga molto è quello di Deshaun Jackson, che ha firmato con Tampa e che a questo punto fornisce a Jameis Winston un'arma opposta a Mike Evans, che già aveva un'arma pericolosissima. Per cui immaginare un attacco con Mike Evans da una parte e Deshaun Jackson dall'altra, ecco, se Winston riesce a fare il salto di qualità decisivo, potrebbe davvero divertirsi i Buccaneers, contando anche la firma di Chris Baker che rafforza la linea di difesa. I Buccaneers potrebbero essere una squadra divertente. E se devo guardare rapidamente, poi lo sentiamo anche Giovanni, volgere lo sguardo dall'altro lato del campo, cioè la difesa, a me è piaciuto tantissimo quello che stanno facendo i Titans, che hanno firmato sia Logan Ryan, il cornerback ex Patriots, e Jonathan Cyprien, la safety dai Jacksonville Jaguars. Con un colpo solo hanno aggiunto due pezzi importanti alla secondaria in una difesa che già l'anno scorso si vedeva dava segni di crescita. E per cui mi piace molto la filosofia, mi piacciono molto questi due innesti in una squadra che il prossimo anno potrebbe essere interessante da vedere.
Perfetto. Ma, Giovanni?
Sì, devo dire che i nomi che ha detto Mauro erano quelli anche così sulla mia lista, nel senso che anch'io ritengo che avere due ricevitori completamente diversi per quello che hanno, che possono ancora dare, come Pryor e Deshaun Jackson, che si muovono, possono portare un notevole aggiunta alle squadre, soprattutto tra il Pryor e Redskins. Grazie, che stanno vivendo una season complicatissima. Ricordiamoci che Kirk Cousins se ne voleva andare, punto. E probabilmente sapeva già dove, aveva già dei bei soldi in mano per farlo, e invece i Redskins gli hanno messo il franchise tag, aperta parentesi. Franchise tag vuol dire che una squadra può individuare uno e un solo giocatore tra quelli che diventano free agent, che possono proteggere dall'acquisto di altre squadre, mettiamola così. Il giocatore, in cambio di questa restrizione dei suoi diritti fondamentali, riceve tanti soldi. Praticamente riceve il compenso medio, un compenso che è la media dei primi 5 del suo ruolo. Quindi nel caso di Kirkusi stiamo parlando di un anno a 22-23 milioni di dollari, 24. Sì, sono un po' di, la media un po' di soldi, inferiore, ma siccome lui è al secondo anno che viene taggato, ha diritto a un 20% di bonus. Come vedete, amici, ci sono 2000 regole che cerchiamo di rendere semplici. Comunque, vabbè, Kirkusin rimane ai Redskins in cambio di 25 milioni di dollari ed è un giocatore, tra virgolette, senza contratto, nel senso che il suo contratto è questo franchise tag che per un anno lo tiene vincolato alla squadra. Da quello che abbiamo letto, correggetemi se sbaglio, sembra che sia andato direttamente dal presidente a chiedere di essere mandato via, ma il risultato della sua chiacchierata col presidente è stato l'allontanamento del general manager del Redskins, che si dice fosse uno che ne sapesse di football. Quindi, insomma, una squadra un po' così, che cosa fa? Secondo me, bravo Snyder a dare un po' di iniezione di positività alla squadra, prende un giocatore come Terrell Pryor, che va in un backfield che è rimasto scevro, come ha raccontato Massimo, di due buoni ricevitori. E secondo, con un quarterback che non ha problema a lanciare 5.000 yard in stagione, quindi ritengo che sia un acquisto incredibile. E poi dopo finalmente possiamo capire se Terrell Pryor è un giocatore da sistema, cioè che si inserisce in un gruppo, o invece come era nei Browns, essendoci solo lui, questo gli attira anche ovviamente molte più le luci della ribalta. Questo per quanto riguarda, che era qualcosa che aveva intrigato anche me. Io invece sposto un po' il discorso sugli uomini di linea, perché alla fine, come ben sappiamo, per costruire una squadra, soprattutto un attacco, vale anche per la difesa, si parla di, bisogna cominciare dalla linea d'attacco, e poi dopo io e Mauro potremmo citare anche l'acquisto di oggi che ha rivitalizzato tutto il mondo del football americano.
Che per il peso, oddio, potrebbe anche quasi starci.
Per il peso, esatto. I Lions che prendono TJ Lang come guardia vanno a puntellare una linea d'attacco che l'anno scorso non aveva affatto sfigurato, e vanno a rendere, diciamo così, un po' più forte una squadra che, ricordiamo, aveva chiuso 9-7 in stagione, qualificata ai playoff. Quindi proprio andare a cercare di sistemare delle singole pedine in spot chiavi, rimanendo sempre in attacco i Giants, che vanno a prendere dai Chargers di non sappiamo dove DJ Fluker, anche per una cifra abbastanza bassa, mi pare intorno ai 3 milioni, ricordiamoci, scelta alta al suo draft 2013, mi pare, e che praticamente
prestazioni non entusiasmantissime nel frattempo.
Sì, però solido, perché comunque però solido. Non ha mai perso una partita. Quindi diciamo che prendi un giocatore che ha 3 anni di NFL, non ne ha 30, quindi ha ancora margini di miglioramento, solido da un punto di vista fisico, e cerchi di lavorarci sopra. Ecco, questo per dire due scelte così al di fuori del solito, dei soliti nomi. Cioè, poi potremmo dire, cavolo, Cordarrelle Patterson ai Raiders è un'arma incredibile per Derek Carr, ok? Voglio dire, visto che...
Rimanendo in tema di linea, a questo punto una cosa interessante da sottolineare sono stati proprio i Cleveland Browns, che avendo tutto il paccone di soldi da spendere, eccetera, hanno scaricato uno sceno mucchio di soldi addosso a due guardie.
Esatto.
A Joel Bitonio e adesso mi sfugge il nome dell'altro, per rinforzare una linea Kevin Zeitler, e per rinforzare una linea d'attacco che già non era buona, ma la domanda grossa è che quarterback dovrà proteggere. Però
niente, il quarterback è relativo,
sì, esatto.
Dai, va bene. Quindi ecco qua, per chiudere il discorso, quindi ci sono stati tanti movimenti che davvero, insomma, ci hanno lasciato di cui si può parlare, però insomma, racchiudendole, poi come ha detto prima Mauro, secondo noi il grande affare di tutta la free agency negli ultimi 20 anni, quale, Mauro? Lascio a te l'annuncio.
introduciamo già il discorso delle scelte questionable, dopo arriveremo anche a quelle peggiori. Il grande annuncio della
è questionable DC, quella?
Ah, okay. Beh, non lo so, io leggevo adesso su Pro Football Talk che Pete Carroll ha detto I want him big, cioè lui lo vuole grande. Gli hanno messo un target di 240 libbre da raggiungere. Loro vogliono che giochi a quel peso lì, che è considerevolmente più di quello che aveva l'anno scorso. Per cui il fatto che adesso pesi 267 libbre, che a spanne dovrebbe essere circa 120-121 kg, evidentemente non è un fattore che ha preoccupato o ha trattenuto i Seahawks dal firmare Eddie Lacy, l'ex running back di Green Bay, nella cui squadra già l'anno scorso si era distinto per una capacità particolare nel non contenere il proprio peso, diciamola così, insomma. Per cui secondo noi, io e Giovanni ci siamo radunati prima di andare live e abbiamo eletto questa come la mossa più questionable di questo scorcio di off-season.
È un grosso punto di partenza, in effetti bisognerà...
È molto grosso.
Molto grosso.
giustamente. Oltre a questo nome che avete giustamente citato, io ve ne propongo altri tre che secondo
vai,
me...
Vai con la raffica.
Che secondo me hanno firmato dei pessimi contratti. Uno riguarda proprio la squadra di Giovanni ed è Kyle Cusack, un fullback.
Ma qual è la squadra di Giovanni?
Cioè, la squadra di Giovanni io la direi anche con un termine un po' più così allegro, voglio dire, cioè non è che adesso la squadra di Giovanni
che è quella che ha fatto un record di 2-14, quindi ha bisogno di personale per riscattarsi, va a spendere invece 21 milioni su un fullback, Kyle Cusack, peraltro un buonissimo giocatore, ex Ravens, ai Ravens era un giocatore molto importante che veniva sfruttato soprattutto in situazioni di terzo down, anche sul passing game, giocatore sicuramente utile, ma pagato chiaramente come un top 10 running back, e quindi qualche domanda è lecita farsela. Altri due nomi invece, dato che parlavamo prima di ottimi innesti in linea offensiva, sono invece due tackle, Matt Khalil e Russell Okung, che a mio modo di vedere sono stati strapagati. Sono due giocatori che vengono da brutte stagioni. Matt Khalil, ex Vikings, ora finito ai Panthers, con un contratto di 5 anni da 55 milioni con 25 dollari garantiti, 25 milioni di dollari garantiti, che ha peraltro nella squadra del fratello Ryan Khalil, che è il centro di quella squadra, per proteggere Cam Newton. Ecco, le prestazioni di Khalil negli ultimi anni non è che siano state propriamente incoraggianti, e suscita in effetti qualche dubbio che una squadra come i Vikings, che praticamente si sono ritrovati a dover rifare completamente la linea offensiva, si sia privata così di questo giocatore. Un altro nome che invece vi faccio è Russell Okung, ex tackle di Seahawks e Broncos, che ha firmato un contratto di 4 anni per 53 milioni di dollari, di cui 25 garantiti con i Chargers. Ecco, anche in questo caso ci troviamo davanti a un giocatore che viene da stagioni in cui è stato poco in campo, perché ha avuto moltissimi problemi fisici, non è riuscito a dare continuità alle sue prestazioni, e viene firmato con questa valanga di soldi. Cosa ne pensate di questi tre nomi che vi ho fatto? E se siete d'accordo, se non siete d'accordo, o eventualmente se vedete voi un giocatore che ha firmato un pessimo contratto. Giovanni, iniziamo proprio da te.
Ma allora, innanzitutto c'è da dire che, no, c'è poco da dire sul fatto che Jusix, perché è così che si è scritto, è così che si pronuncerà di sicuro, e non in quel modo sexy come tu l'hai pronunciato, effettivamente è stato preso, ricordiamo anche qua, ricordiamoci all'inizio, che i 49ers sono la seconda squadra che ha più da spendere in questa free agency con 77 milioni di dollari, ma questo di certo non li autorizza a buttarli via in questa maniera con un fullback, neanche un running back standard, un fullback, però allenatore nuovo, aria nuova, secondo me un minimo di agio glielo devi lasciare nelle scelte, contando anche che abbiamo un general manager fresco che ai suoi, all'inizio della sua carriera, insomma. Sì, non posso darti torto, ecco, così su due piedi anche a me pare una cifra spropositata per la questione di un giocatore. C'è un altro nome che desta qualche dubbio per quanto è stato pagato, che è Robert Woods, preso dai Los Angeles Rams, 15 milioni garantiti, quindi qualsiasi cosa accade questo ragazzo porterà 15 milioni garantiti. Insomma, sembrano veramente tanti, soprattutto per un ricevitore famoso per le sue abilità nel bloccare più che nel ricevere, ecco. E chiudo invece questa parte su quelli che possiamo definire i peggiori acquisti, facendo una domanda a Mauro, così almeno parliamo un po' anche dei suoi delfini, perché anche i Dolphins stanno facendo comunque una buona free agency, soprattutto stanno consolidando quello che già avevano in casa con adeguamenti contrattuali, prolungamenti eccetera eccetera. Però qualcosa che ha lasciato un po' il dubbio è l'acquisto di Branch Timmons dagli Steelers, non tanto per le qualità dei due giocatori, quanto invece per i soldi che i Dolphins hanno dovuto spendere per farli loro. Comunque Timmons mi pare sia intorno ai 30 anni, ecco, neanche troppo giovane. Ecco.
Timmons ha 30 anni, sì. Ecco, è reduce da un'intera carriera con gli Steelers. Mi pare che sia stata la prima scelta fatta da ecco, adesso mi sfugge il nome, dell'attuale allenatore, capo allenatore degli Steelers, appena arrivato a Pittsburgh. È stata la prima scelta e ha lasciato la squadra solo adesso. Allora, io non sono così negativo sulle mosse, su queste mosse dei Dolphins. Mi piace molto il fatto che per il primo anno da tanta parte quest'anno i Dolphins abbiano rinunciato a vincere lo scudetto dell'off-season senza andare a tirare fuori l'assegno, e Dio solo sa se Steven Ross ha un assegno, ha un libretto d'assegni molto gonfio, scaricando un tir di soldi attorno al giocatore numero uno in free agency. Ecco, quest'anno tutto questo non è avvenuto. Il cambio di Adam Gase si è manifestato anche nella filosofia di prima pensiamo ai nostri giocatori, quindi rinnoviamo i contratti dei nostri giocatori in scadenza, pensiamo a quelli che abbiamo già, che conosciamo e che sappiamo cosa possono dare. La firma di Branch, secondo me, rientra in questo trend. Piuttosto che andare fuori e pagare un defensive end sul mercato, abbiamo preferito, anche se io non ho tirato fuori uno spicciolo, è stato preferito firmare Branch ad un prezzo forse alto, però i defensive end che fanno pass rush, questi sono i prezzi che girano sul mercato, piuttosto che andare a spenderli fuori. E nel frattempo è stato investito, come si è letto, una cucitrice e un calendario dell'anno prima per portare a casa dai Rams William Hayes, che è un altro specialista end che ha fatto il suo a Los Angeles, e a parte credere alle sirene e non ai dinosauri, e che comunque può dare il suo contributo. Riguardo a Timmons, sì, è vero, non è giovanissimo, ha 30 anni, però è più o meno il tipo di giocatore che serviva. Può giocare tranquillamente, anzi, è nato per giocare middle linebacker, che consentirà di spostare Alonso on weak side, dove potrà rendere meglio con la sua velocità. E i due si dovrebbero completare abbastanza bene come coppia, per le caratteristiche che uno ha. Timmons ha detto che Alonso gli ricorda Shazier, quindi la coppia che ha funzionato così bene l'anno scorso dovrebbe funzionare anche adesso. È stato pagato quello che dicevi te, attorno ai 12 milioni, con un contratto, se non erro, biennale. Questo non vuol dire che al draft non verrà scelto un linebacker, vedremo cosa succederà. L'unico elemento di preoccupazione che ho io non è tanto l'età, non è tanto quello che è stato speso, è il fatto che poche volte gli Steelers hanno fatto partire qualcuno che non fosse vicino alla frutta, perché anche quella è un'organizzazione di quelle di prima classe assoluta nell'NFL, quindi difficilmente sbagliano mosse del genere. Poi, giusto per dire la mia velocemente sulla domanda, io non vedo, cioè, le mosse sbagliate o strane, io finora ne ho visto una sola e la dico dopo, così dopo magari ci scambiamo le opinioni. Sul discorso dei tackle, è vero che c'è un mercato dei tackle che ha cifre gonfiate. Non so se questo sia successo dopo il film The Blind Side, l'introduzione sul mutuo e sulla polizza d'assicurazione che dà l'inizio a quel bellissimo film, però è vero che insomma, la criticità di un left tackle è conosciuta da tutti, però questo aumenta a far gonfiare le cifre. Cioè, tu Gabriele hai citato Okung ai Chargers di non si sa dove, però anche i Seahawks che hanno dato il contrattone a Luke Jokel, che ai Jaguars non è che proprio avesse spostato le montagne, o anche lo stesso contratto di Khalil, insomma sono tutte quante mosse che riempiono un domino, perché poi una volta che si sposta uno gli altri vanno a occupare le altre caselle, a cifre abbastanza gonfiate, speriamo per loro, per i vari per le varie squadre che non la paghino. Allora, rapidamente occupo la poltrona di conduttore, un giro di pareri sulla mossa che riguarda Brock Osweiler.
Chi?
Allora, riassunto delle puntate precedenti. L'anno scorso gli Houston Texans hanno firmato come free agent Brock Osweiler. Brock Osweiler era l'ex backup di Peyton Manning a Denver, che nel momento in cui Peyton Manning si era infortunato aveva giocato, non aveva per niente demeritato, tanto da guadagnarsi le attenzioni dei media di tutti quanti. Poi Manning era tornato, c'era stata una breve controversia sulla stampa, ma chi gioca? Giustamente Kubiak, che non era uno stupido, ha detto: voi siete scemi, gioca Peyton. Ha giocato Peyton, sappiamo come è andata a finire con il Super Bowl vinto e tutto quanto. A fine stagione sono arrivati gli Houston Texans, che avevano necessità come il pane di un nuovo quarterback su cui posare la franchigia, e hanno fatto l'offertona a Brock Osweiler, che ha salutato Denver ed è andato a Houston. A Houston quest'anno Brock Osweiler ha fatto abbastanza schifo, non so se lo possiamo dire in questi termini, e per cui quest'anno gli Houston Texans sono alla stessa stregua. Si dice che sia una squadra molto interessata ad assicurarsi i servizi di Tony Romo, se mai i Cowboys lo taglieranno o se mai volessero scambiarlo, ma nel frattempo il povero Brock Osweiler è diventato di troppo, così è stato spedito a Cleveland in cambio di una seconda scelta, adesso correggetemi se sbaglio, in cambio di soldi fondamentalmente, cioè pigliatevi Brock, vi diamo anche una seconda scelta, ma portatevi via il suo contratto. Se più o meno i termini dovrebbero essere questi, se non ho sbagliato qualcosa. Io dico la mia, di trade del genere nell'NBA, nell'NFL non me ne ricordo molte. È una trade più da NBA, dove le regole sulla gestione del cap sono diverse e cose del genere, liberarsi dei contratti si vedono molto più spesso. Nell'NFL non ne ho viste molte. Non so che futuro possa avere Osweiler ai Browns o in qualche altra squadra, per cui la logica di questa mossa un po', diciamo, che mi perplime. Più o meno siamo sul livello di le CAC Hawks, per quello che mi riguarda.
Forse anche peggio, aggiungerei. Hai spiegato benissimo, Mauro, quello che è stata la trade dei Browns. Ti dico solo che il secondo round va è anch'esso di Cleveland, cioè praticamente, se non ricordo male, adesso non ho la notizia sotto mano, è andato Osweiler e un secondo round ai Browns.
Sì, Osweiler e un secondo round gratis, però Cleveland rileva interamente il contratto di Osweiler, quindi devi dargli gli stessi soldi che sono previsti nel contratto che aveva con la squadra precedente, con Houston.
Esattamente, quindi in questo caso, come hai giustamente accennato, Mauro, più che forse quello che può essere l'aspetto tecnico di questa trade, perché probabilmente Osweiler, come è stato già riportato dal front office dei Browns, verrà tagliato se non si riuscirà a trovare un partner per un eventuale scambio, è uno scambio da NBA, ovvero quelli che siamo abituati, per chi segue il basket, a vedere nella lega professionistica di LeBron e Steph Curry, e che invece in NFL non è solito fare. Sarà interessante vedere se questo scambio sarà la prepista negli anni futuri per scambi dello stesso tipo, o eventualmente rimarrà un unicum e nessuno ne parlerà più.
Sarà interessante vedere anche se Brock Osweiler rimarrà un unicum o nessuno ne parlerà più.
C'è anche quel rischio là. Vabbè, ma allora mi permetto, Gabriele, visto che Mauro ha parlato di Brock Osweiler, secondo me potremmo fare un piccolo focus anche su New England Patriots. Cioè, nel senso, sembra che i Patriots siano maghi assoluti a livello di mercato, no? Cioè, però fino a questo momento due giocatori hanno preso, che sono anche di un certo livello, però hanno preso Gilmore e Guy, però hanno dato via, hanno venduto, diciamo, Martellus Bennett, che ricordiamo è tendenzialmente il loro unico tight end, perché quell'altro non sappiamo come è messo, visto tutti i problemi
sì,
che ha avuto.
In realtà c'è la trade pending con Indianapolis Colts, per cui dovrebbe arrivare Dwayne Allen.
Ecco, già questo cambierebbe un po' il discorso.
Non è martellone, però non è un brutto tight end. Per cui diciamo che hanno sistemato una casella spostando una pedina, in buona sostanza, credo.
Ma voi cosa fareste con giocatori tipo Dont Hightower, LeGarrette Blount, giusto per citarne due, che sono in scadenza di contratto? Cioè hanno il contratto scaduto.
Hightower io credo che rifirmerà, credo che rifirmerà i Patriots, perché comunque soldi ne hanno e gliene possono garantire. Cioè, voglio dire, la storia recente ci dice che dai Patriots vai via se A, qualcuno ti dà un pacco di soldi clamoroso, B, hai litigato con Belichick. Altri motivi per lasciare l'organizzazione più vincente degli ultimi 20 anni di NFL oggettivamente non ce ne sono, per cui questo sono i motivi. I grandi giocatori che se ne sono andati via perché per uno di questi due motivi, oppure sono stati mandati via da loro, scambiati in un modo o nell'altro, vedi l'ultimo caso di Jamie Collins, oppure o gente a fine carriera, come poi fondamentalmente era Wes Welker quando lo hanno lasciato andare, insomma. Però non ci sono motivi, cioè, voglio dire, è normale nella storia delle cose che un professionista cerchi di andare in un'organizzazione vincente, e in questo momento di organizzazioni vincenti come i Patriots nell'NFL non ce ne sono. Ripeto, forse gli unici che si avvicinano a livello di organizzazione sono gli Steelers, ma cioè, i Patriots sono assolutamente un modello, ed è normale che un giocatore aspiri a giocare nelle squadre migliori.
Sì, anch'io credo che Hightower alla fin fine rifirmerà, anche perché altrimenti sarebbe un pochino strano rivedere i movimenti che furono fatti con Jamie Collins e prima ancora con Chandler Jones, quindi praticamente smantellare il reparto centrale della difesa per poi non tenere nemmeno Hightower. Mi sembrerebbe strano. È anche vero che ci sono al momento delle voci su Malcolm Butler, che si è sentito un attimo risentito e piccato dell'arrivo di Stephon Gilmore, probabilmente magari teme
tutti i soldi che hanno dato a Stephon Gilmore.
Esatto, credo. Più che altro quello, in effetti, hai pienamente ragione. Quindi non vorrei che si possa creare una situazione per il quale New England va a perdere tutta una serie di giocatori comunque importanti. Quello che io invece volevo proporre come argomento di discussione dei Patriots è che uno degli aspetti che è stato un attimino sottovalutato in questi giorni di scambi è che i Patriots al momento nei primi 3 round non hanno neanche una scelta, perché per gli scambi che hanno dovuto fare per Connie Healy e Brandin Cooks hanno ceduto un primo e un terzo round per Cooks e un secondo round per Connie Healy. Adesso i Patriots, a mio modo di vedere, non sono mai stati dei maghi al draft, o quantomeno il loro successo si è basato più che altro su giocatori scelti o nei round successivi al terzo, appunto, o eventualmente come è stato più volte ricordato alla vigilia del Super Bowl, tramite pescate di giocatori da altre squadre che sembravano in quelle squadre lì essere degli scarsoni, e che invece finiscono a Foxborough e partecipano attivamente alla vittoria di New England. Però presentarsi a un draft comunque senza scelte presuppone che forse ci sia un piano dietro. Sarà la trade di Garoppolo? Chi lo sa? Voi cosa ne pensate?
Voi chi comincia?
Vai Mauro, vai Mauro.
Vado io. Detto che non condivido particolarmente il tuo giudizio che sono degli scarsoni al draft, perché se andiamo a guardare, io credo che la percentuale di errori al draft fatta da New England sia più o meno simile a quella di tutti. Cioè, è vero, non hanno mai scelto un Jamarcus Russell primo assoluto, cioè non cose che fanno rumore totale, però loro ci sono stati i hit, ci sono stati i miss. Detto questo, i Patriots hanno sempre scelto gente funzionale al loro sistema, cioè la genialità di quell'uomo è stata sempre quella di scegliere la gente giusta per il suo sistema e di saperla poi allenare al massimo in un sistema massimizzato per ottenere tutto. È una cosa che gira come un orologio svizzero e i risultati si sono visti. Poi, volendo, è vero, in questo momento non hanno grosse munizioni all'arco, perlomeno nei primi giri. Però guardiamo, facciamo Fanta Football e girando completamente l'arco della bilancia ci potrebbe essere la scelta che hanno dato, secondo quello che si legge in giro, la scelta che hanno ottenuto all'ultimo giro, la 32esima del primo giro, potrebbe tornare a casa, perché proprio i Saints potrebbero ridargliela per Malcolm Butler. E poi c'è il discorso di Jimmy Garoppolo, cosa faranno, cosa non faranno. A mio modo di vedere potrebbe finire che, cioè, quella trade potrebbe farsi. Chiaramente l'unico partner possibile sono i Cleveland Browns, perché i Cleveland Browns, oltre ad avere un grande spazio nel salary cap e quindi poter poi contrattare con Garoppolo il contratto che ritengono più opportuno, hanno anche una quantità di scelte notevole, e per cui un pacchetto che comprenda non la prima assoluta, che ritengo intoccabile e che verosimilmente poi sarà spesa su quello che tutti quanti noi sappiamo, ma ne parleremo nella puntata del draft, non la prima assoluta ma la 12esima, più un pacchetto di scelte assortite più altre cose, io penso che difficilmente in altri o il prossimo anno o altre cose ai Patriots potrebbe capitare di prendere un prezzo così alto per Garoppolo, e non perché il ragazzo non li valga, perché verosimilmente il ragazzo li vale, e secondo me il ragazzo sarebbe il successore ideale per Tom Brady. C'è solo il piccolo dettaglio che Tom Brady non ne vuole sapere di restare a casa con Giselle, e per altri, secondo me, 3 o 4 anni, finché il fisico gli regge.
Scusa Mauro, dici così tanti ancora? Vabbè, dopo il mio tempo.
Allora, a differenza di Manning, secondo me Brady non ha avuto infortuni serissimi nella sua carriera. Ha perso l'anno per il ginocchio e tutto quanto, ma non ha avuto i problemi di collo che hanno tormentato Manning e in sostanza ne hanno accorciato la carriera. Siamo un po' tutti d'accordo su questo. Per cui fisicamente Brady è ancora abbastanza integro. È chiaro che poi alla sua età l'infortunio può capitare ed è quello definitivo. Però secondo me 2 anni minimo, 4 anni massimo. Quindi 2-3 anni, secondo me, ce lo troviamo tra i piedi. E detto da me, che sono tifoso Dolphins, capirete che non è che faccio salti di gioia alla prospettiva di avere per altri 2-3 anni la prospettiva di dover correre per una wild card, perché la division la vincono loro. Per cui in questa finestra temporale, secondo me, ci poteva stare che Garoppolo fosse il successore. Il problema è che non puoi tenere Garoppolo fermo altri 3 anni, e a venderlo adesso ti danno un certo prezzo, il prossimo anno già te ne daranno. Non è detto che ci sia qualcuno che può avere questo pacchetto, perché quest'anno è la tempesta perfetta. C'è una squadra piena di soldi, piena di scelte, e che ha bisogno di un quarterback come il pane. Se non strappi un prezzo sovrumano quest'anno ai Browns, non vedo quant'altro lo potrebbe fare. L'unico motivo per cui non lo muovono è non si fidano di Jacoby Brissett come backup di Brady. Però voglio dire, per una squadra come i Patriots, che ha sempre fatto dell'intercambiabilità e della loro capacità di poter trovare giocatori validi in qualsiasi punto, certo che sostituire Tom Brady non è come sostituire Dont Hightower, però ma insomma parlo sempre io, dite qualcosa anche voi.
No, guarda, io non lo so, io sono convinto che se i Patriots facessero un discorso chiaro al ragazzo, che vuol dire, guarda, 17-18 gioca ancora il marito di quella bellissima donna che è Giselle Bunken. Tu resisti fino al 19, ti diamo di più rispetto a quello che prenderebbe un qualsiasi backup in questo momento, conosci già il sistema, conosci l'ambiente, per noi sei l'ideale per non dover perdere non soltanto soldi e scelte, ma anche tempo nella scelta di un quarter. Questa è come la vedrei io. Concordo con te, Mauro, che se non lo vendono quest'anno, non lo vendono più, o quantomeno non lo vendono più al prezzo di quest'anno e avendo una squadra con la disponibilità illimitata di soldi. Quindi da questo punto di vista sono d'accordo. Per quanto riguarda il discorso del draft,
ma anch'io, scusa, anch'io sono d'accordo con te sul discorso che hai fatto, è perfetto, è saggissimo e sarebbe per loro la cosa migliore. Il problema è che non puoi sapere quando quell'altro si vuole ritirare, perché è una persona alla quale non glielo puoi dire te, ok Trom, adesso basta, lo decide lui e tu non lo sai quanto. È vero che anche Aaron Rodgers è stato seduto, mi pare, 3 anni dietro da
tre anni.
Per cui, sai, alle giuste condizioni ci può stare. Non lo so, tutto sommato io vedo che lo scambio potrebbe essere possibile, però quello che hai detto te è verissimo.
E per chiudere il discorso e poter passare anche a un altro argomento, discorso scelte. Allora, ricordiamoci che comunque il draft, poi se volete possiamo escludere qualche nome particolare emerso, è comunque sempre una lotteria. Perché si vanno a prendere giocatori che hanno dimostrato le loro capacità e la loro bravura in un contesto completamente diverso rispetto a quello in cui andranno. Quindi sì, è vero che poi abbiamo l'esempio di giocatori che nel college erano forti e sono stati forti anche nella NFL, ci mancherebbe. Però partiamo sempre dal presupposto che stiamo parlando comunque di un azzardo. Quindi non avere scelte al primo giro o anche al secondo ed essere Patriots, cioè campioni in carica, comunque la squadra da sistema, non me ne farei un problema più grande di tanto, perché vuol dire il giocatore che prendo la terza scelta lo prenderò per fare in modo che sia adatto al sistema più che magari un giocatore da grandi numeri o da grandi aspettative. Quindi da questo punto di vista, secondo me, abbiamo preso la squadra perfetta, per cui il draft è qualcosa di più e non invece, come per qualcuno, qualcosa di fondamentale per cercare la sopravvivenza, non soltanto, ricordiamoci, sportiva, ma anche economica, intesa come devo galvanizzare una base che magari come Cleveland arriva da anni in cui sono state mazzate incredibili. E quindi, se vi ricordate l'anno in cui presero quel quarterback che beveva tanto e si ubriacava spesso, anche lì sembrava che avessero svoltato completamente, poi abbiamo visto come è finita, ecco. Devo dire che su Manziel non è che c'erano queste grosse aspettative, però insomma abbiamo visto quello che era il prodotto e quello che poi è diventato sul campo. Quindi da questo punto di vista direi, Gabriele, che non mi farei un problema se fossi un tifoso Patriots a non avere una scelta nei primi due giri.
Perfetto, avete esposto ottimamente il vostro punto di vista. Avete sicuramente addotto delle motivazioni molto molto interessanti che saranno utili anche per i nostri ascoltatori per capire meglio com'è anche la strategia dei Patriots durante l'off season, che potremmo in questo caso definire veramente unica. Passiamo ad un altro argomento. Abbiamo accennato prima, anzi abbiamo parlato anche abbastanza approfonditamente di Eddie Lacy, però Eddie Lacy è stato solamente il secondo running back ad essere firmato in questa free agency. Il primo è stato Danny Hudea da parte dei Ravens. Mauro, secondo te questo calo nell'interesse dei running back, che è un calo che si sta avvenendo comunque da parecchi anni, come mai alla fin fine va anche a riguardare dei giocatori che hanno fatto la storia delle loro franchigie come Adrian Peterson o Jamal Charles?
Perché Una bella domanda. Se ci fosse una logica a questo mondo, AP si sarebbe ritirato con la maglia dei Vikings. Il problema è che non c'è, è che nell'NFL l'ultima cosa che ti devi aspettare è la riconoscenza, e alla fine quando l'età bussa, bussa per tutti. Cioè, non dimentichiamo, allora, è un discorso che si fa per i quarterback, perché ne gioca uno. Cioè, non dimentichiamoci che giocare il quarterback dell'NFL è un lavoro dove ci sono 32 posti liberi nel mondo, e quindi è un lavoro in cui c'è sicuramente un eccesso di offerta rispetto alla domanda. Per i running back il discorso è più o meno simile, con la differenza che fisicamente è un lavoro molto più impegnativo. Adesso non ricordo le statistiche, ma mi pare che la carriera media di un running back non superi i 5 anni, le eccezioni che sono arrivate ai 10 anni, cioè, a me viene in mente Emmitt Smith, LaDainian Tomlinson, cioè, non ce ne sono veramente tanti che sono durati, anche Peterson ha avuto una carriera lunga, però nel momento in cui, per quanto bravo tu sia, l'età bussa alla tua porta, ecco che purtroppo la parte del business prende sopravvento e i general manager si dicono: ma scusate, ci sono fior di ragazzi che escono dal college adesso e li paghiamo con un contratto da rookie, perché devo andare a spendere soldi su un Adrian Peterson, su un Jamal Charles, o su gente che comunque sì sarà stata brava ma adesso è vecchia, mi costa di più, e poi magari domanda attenzioni, domanda un ruolo nel playbook, domanda una gestione diversa, perché sono Adrian Peterson o Jamal Charles, a prescindere dal fatto che poi possono essere persone squisite o gente che picchia i figli o quello che è. Per cui secondo me alla fine è una questione di business, aggiunta al fatto che poi il running back, come ci siamo detti tante volte, non è più un ruolo centrale nell'NFL di oggi. Secondo me metti insieme tutto, shaker un attimo, aggiungi un ombrellino e hai il cocktail perfetto.
Allora, il mio commento su Peterson è audio, spero che si senta, ditemi se si sente qualcosa.
Si intuisce.
Questa musica triste che ricorda molto la Jalapas quando ci parlava di calciatori ormai...
dei fenomeni parastatali.
No, nel senso che sono d'accordo con Mauro su quello che ha detto su Adrian Peterson. Io non credevo, e la cosa si sta verificando, che trovasse così dall'oggi al domani un contratto, per tutto quello che è stato ed è Adrian Peterson oggi, al netto poi di quello che ha combinato con i figli, ma soprattutto delle sue condizioni fisiche. Ecco, come ha detto Mauro, posso trovare di meglio a meno, e con di meglio intendo qualcuno che ha la potenzialità per diventare bravo, al posto di prendere qualcuno che bravo lo è, ci mancherebbe, ma non ha più quell'esplosività e quella corsa che poteva avere anni fa. Quindi vedo difficile per lui trovare una squadra, soprattutto se rimarrà su un certo livello contrattuale, se non si vorrà, se non svendere, quantomeno abbassare le sue pretese. Ecco, quindi non lo so, lo vedo veramente male, lo vedo veramente male da questo punto di vista. Poi, come ha detto Mauro, ma come ha detto noi in molte puntate dell'anno scorso, scusate il disturbo, la NFL non è più, o comunque non è più come una volta, una lega per running back, quindi è una spesa su cui magari ci pensi di più che magari qualche anno fa. Quindi la vedo veramente difficile per AP trovare un ingaggio che sia di suo livello e non qualcosa da triste finale di stagione.
Perché in effetti il problema è anche quello, cioè comunque sei una persona che ha fatto la storia recente della Lega, ti accontenti di qualcosa, cioè il problema è effettivamente quello, trovare un ingaggio del suo livello.
Infatti.
Non è un problema di facile soluzione.
No, per niente.
Come si dimostra il fatto che lo stesso Jamal Charles, voglio dire, mi pare che sia il recordman di ogni epoca a Kansas City di portate, di touchdown, tutti quanti. Quindi anche lui è uno che ha fatto la storia. Anche lui, cioè, prima di loro hanno firmato Eddie Lacy a 120 kg.
Esatto.
concordo con la vostra analisi in questo caso, e colgo l'occasione di parlare di running back anche per introdurre quella che sarà la draft class di quest'anno in generale e fare un piccolo inquadramento di ciò che andremo a trovare a fine aprile al draft. E i running back sono proprio una delle categorie più interessanti. Ci saranno tre nomi di grido che potrebbero anche essere uno dei motivi per cui le varie squadre stanno un po' alla larga da giocatori come Peterson e giocatori come Charles. Probabilmente il bisogno di avere forze fresche è più interessante rispetto a pagare molti soldi a un veterano che poi non si sa che tipo di apporto possa dare alla squadra. E il draft di quest'anno propone infatti quantomeno tre running back dal valore notevole, che sono Leonard Fournette da LSU, Dalvin Cook da Florida State e Christian McCaffrey da Stanford. Sono tre giocatori che nelle prossime puntate di Scusate il disturbo magari andremo ad affrontare meglio, e rappresentano uno delle poche note liete per quanto riguarda la classe di giocatori offensivi. Infatti il draft 2017 si caratterizzerà soprattutto per essere un draft soprattutto difensivo, in cui abbiamo almeno una ventina di giocatori che al primo round possono uscire e possono immediatamente far alzare il livello della difesa. Abbiamo una classe notevole di safety, ce ne sono almeno tre, possono essere un acquisto notevole per una squadra. C'è la classe più profonda di cornerback da tanti anni a questa parte. Pensate che ci sono 6-7 nomi che ruotano intorno al primo round, ed è un numero abbastanza notevole se pensiamo che magari negli anni scorsi si faceva anche fatica a trovarne 3 da primo round che potessero in qualche modo essere una sicurezza. Quest'anno invece ce ne sono 7 e ci sono tanti nomi di giocatori che ruotano intorno al secondo round che sono molto molto validi. Abbiamo una classe molto interessante di edge rusher, sia per quanto riguarda gli outside linebacker sia per quanto riguarda i defensive end. Ormai penso che tanti di voi conosceranno Myles Garrett, che è visto da più parti come la first pick, probabilmente anche nuovo defensive end dei Cleveland Browns.
Temevo fosse la first lady, ho detto signore, invece no, first pick.
No, è la first pick. ed è il capo squadra di una notevole infornata di talento per quello che riguarda quei giocatori che vanno a caccia del quarterback. Anche in questo caso ne troviamo almeno 6 o 7 che possono essere presi in considerazione per il primo round, senza dimenticarci anche dei rusher interni come Jonathan Allen da Alabama, che è un defensive tackle con grandissima capacità però di andare a penetrare la linea offensiva dall'interno e andare poi a caccia del quarterback. Mentre per quanto riguarda l'attacco ci troviamo in una situazione un pochino più difficile, in cui se escludiamo i running back citati precedentemente e qualche ricevitore e i due tight end O.J. Howard e Davin Njoku, abbiamo una situazione molto 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 negativa, soprattutto per la classe di tackle e per la classe di quarterback. Ne avremo modo di parlare più approfonditamente nelle prossime puntate, però vi anticipiamo, come già un pochino avete potuto notare sulla strada verso il draft, che di quarterback validi ce ne sono effettivamente pochi, e a mio modestissimo parere nessuno dei tre principali, che sono Deshaun Watson, Mitch Trubisky e Deshaun Kizer, può essere attualmente considerato una possibilità per un posto da starter in NFL. Sono tre prospetti nel pieno senso della parola, ovvero tre giocatori su cui bisognerà lavorare tanto, su cui bisognerà correggere tanti difetti, ma che attualmente non rappresentano una soluzione per quelle squadre che sono in cerca di un quarterback. Forse anche un motivo per il quale al momento il mercato dei quarterback in free agency è un pochino calmo, perché le squadre stanno pensando bene alle loro mosse. Quindi se andare a prendere un veterano, che probabilmente può essere una soluzione migliore, o lanciarsi su uno di questi tre rischi, perché di rischio si tratta. Ecco, se volete aggiungere qualcosa, siamo
no, guarda, Gabriele, dimmi. Assolutamente tassonomico e completo. Io sono da questo punto di vista sono un utente molto pigro, nel senso che quando finisce la stagione NFL con il Super Bowl entro in una fase un po' di letargo da questo punto di vista, però dover così gestire il sito mi aiuta a rimanere aggiornato come sulla free agency e devo dire che se non ci fossero le tue schede, quelle di Francesco quest'anno o in passato insieme a Luca Domenighini, che ha comunque il mio ringraziamento per gli anni passati, seguire la strada verso il draft insieme a te, io arriverei al draft non conoscendo assolutamente nulla, perché ripeto, sono pigro. Invece le schede danno modo quantomeno per un numero limitato di giocatori. Alla fine quante schede faremo quest'anno? Cinquantina?
Sì, esatto, 50.
Ecco, quantomeno avere un'idea in generale di cosa sono e di cosa possono essere. Quindi, cioè, da parte mia questo è proprio personale, non è come dire proprio personale, è un ringraziamento perché in questo modo davvero riesco ad avere informazioni che altrimenti non andrei a cercare, lo confesso molto tranquillamente, non andrei a cercare, invece in questo modo ce l'ho portata di mano e soprattutto in lingua italiana, cosa utile, ecco.
Io invece non sono pigro, però voglio dire, comunque il tempo a disposizione è quello che è, per cui il fatto di avere qui a portata di mano tra gli amici di Adol due numeri uno come Gabriele e Francesco per quanto riguarda la NCAA semplifica tutto quanto, per cui io mi associo assolutamente ai ringraziamenti e ai complimenti per il lavoro meraviglioso che stanno facendo anche quest'anno su Adol.
Io vi ringrazio e vi ringrazio anche a nome di Francesco, che si è rivelata un'ottima aggiunta, e ringraziamo soprattutto anche Luca che per 3 anni ha gestito con me la strada verso il draft.
E poi ti mando l'indirizzo per la cassa di birra che mi devi mandare.
Va bene, ok, perfetto, perfetto. Dimmi anche che tipo vuoi, che ci
possiamo poi ci mettiamo d'accordo, okay. C'è problema.
Va bene, direi che per questa sera abbiamo messo molta carne al fuoco, abbiamo parlato approfonditamente di free agency.
Posso dire una sola cosa, certo, Gabriele, prima poi ti faccio chiudere tranquillamente. Abbiamo iniziato dicendo mezz'oretta 35 minuti e chiudiamo tutto. Benissimo, abbiamo fatto mezz'oretta 35 minuti proprio, uguale. È troppo bello, inutile.
Eh sì, quando si inizia a parlare di football poi ci facciamo un pochino prendere la mano, giusto un po'. Io vi ringrazio, grazie Giovanni, grazie Mauro.
Grazie a te.
Grazie Roberto, grazie a voi.
E ringrazio anche tutti coloro che ci hanno ascoltato o chi anche ci ascolterà chiaramente scaricando la puntata. Vi do l'appuntamento a settimana prossima, o quantomeno spero di darvi l'appuntamento a settimana prossima. Nelle prossime puntate, che ci saranno però sicuramente, parleremo sicuramente più di draft in maniera più approfondita, andando un pochino ad analizzare quelli che sono i giocatori più interessanti e che possono infiammare la notte di Chicago del 28 aprile, se non mi ricordo male, andando d'occhio. Quindi grazie mille ancora e alla prossima puntata. Ciao e alla prossima.